cerca di capire se c'è appunto quella filigrana che ne dice dell'autenticità, no? Ecco, questo a mio avviso è un esercizio che il Concilio ci ha insegnato a fare, attraverso ad esempio anche la categoria del segno dei tempi, e qua il riferimento è forte anche ad altre pagine di questo stesso libro in cui Raniero sottolinea soprattutto questa sorta di eresia, per diversi, di Giovanni XXIII. È rintracciare la presenza di Dio, perché è un fascio di luce che colpisce quella banconota e tu non puoi capirla, non puoi comprenderne l'autenticità, non puoi leggerne l'anima se non sei capace di metterla in controluce. Qui c'è tutto il discorso della mistica che dicevo, perché voglio dire, è chiaro che trascende il puro livello razionale. Ecco, Don Tonino riusciva a fare questo, così come il secondo aspetto che mi sembra importante, che è molto presente, quello Don Tonino lo diceva con quell'immagine bellissima che è rimasta classica ormai e che adoperano in tanti, la chiesa del grembiule, no? Ma dov'è l'identità di un vivere ecclesiale, di un essere chiesa, se non in questo carattere di profonda oblatività, no? Che addirittura lui fondava nella riflessione teologica trinitaria. No? Nel vivere delle tre persone trinitaria, non una accanto all'altra, ma l'una per l'altra, vi ricordate, no? Quella trovata matematica che a un certo punto rilancia, no? La Trinità si spiega non uno più uno che è uguale a tre, no, questa non c'è la Trinità, ma è uno per uno che è sempre uguale a uno, e dice, questa è la Trinità. Allora, nella misura in cui noi prendiamo la Trinità come fondamento etico del nostro vivere, come modello etico del nostro vivere, allora e ciascuno di noi vive per l'altro, questo sì ci raccoglie in unità e risponde al sogno di Dio, no? Al desiderio, alla volontà, al progetto di Dio. Ecco, in questo io penso davvero che ci sia questo spirito del concilio che si invera nel servizio. Il terzo è quello della pace. Ci sono gli ultimi capitoli, le ultime pagine che fanno un riferimento poi più stringente, diciamo, alla riflessione conciliare sulla pace, ma ancora di più direi alla stessa pacem in terris, in cui poi casomai, se ci sarà la possibilità, possiamo approfondirlo, ma anche lì, quando Don Tonino Bello arriva a quella sorta di fondamentalismo pacifista che lo porta appunto a dire che per la Chiesa la pace è l'unico annuncio, e tutti dicono, insomma, adesso esageriamo, l'unico annuncio, anche la vita, non so, No, la pace è l'unico annuncio, lo fonda sul capitolo di Marco in cui, della missione, in cui entrando in una casa, prima dite pace a questa casa, se ci sarà qualcuno, prima dite pace a questa casa, no? E che al di fuori di quell'annuncio della pace non c'è altro annuncio, e se la Chiesa oggi non è capace di fare questo, che cosa sarà mai capace di fare, allora diventa davvero molto, molto, molto difficile. Per concludere invece, e quindi in questo senso qui mi ricollego anche alla domanda che Vittoria faceva, guardate, lì in quel dualismo che Prodi, Paolo Prodi, rilancia, andando al di là delle sue competenze di storico e parlando appunto di Chiesa e di Stato, laddove la Chiesa usa il linguaggio della mistica e lo Stato quello dell'organizzazione. Io penso davvero che c'è una sorta di sopravvalutazione. C'è una sorta di sopravvalutazione perché troppo spesso, ieri come oggi, è sturso che tu citi a un certo punto, lo metto in evidenza, inconsapevolmente, probabilmente, in cui dice della Chiesa che garantisce la tradizione e dello Stato che garantisce cosa, il cammino, diciamo, no? La visione, no? E beh, scusatemi, in questo senso qua bisogna tener conto davvero di una Chiesa che invece ha garantito troppo spesso i propri privilegi, il proprio potere, no? Che si è garantita in questo senso, e quindi davvero, come dire, va riletta, va rivisto, va riguardato. E in questo diventa ancora più efficace, come dire, no? Questa immagine di un Dio incarnato da una Chiesa che sa camminare scalza, che sa farsi povera, così come il Concilio appunto l'aveva, se non altro, intravista. E in questo senso sì, ecco, è un'opera in qualche modo incompiuta di cui va raccolto lo spirito e va continuato il percorso, il cammino.
Allora, io farei un altro rapido giro con loro e poi lascerei la parola alla Valle e alle vostre domande. Un rapido giro vuol dire che vi chiedo il dono della sintesi, 5-7 minuti. Allora, io ritornerei sul discorso del pluralismo religioso partendo da una notazione che fa la Valle. Il cammino della teologia di questi ultimi anni è stato segnato da tanti poveri teologi che sono finiti sotto accusa proprio per aver trattato questi temi. Cioè, un tema così centrale ha significato per Dupuy, per Sobrino, per Haidt, per Fanon, processi, sospensione dall'insegnamento. Dupuy si è ammalato per questa, proprio perché aveva approfondito il tema dell'inculturazione, del rapporto del pluralismo con le altre fedi, in particolare nel mondo asiatico. E, cioè, è un tema che fa paura effettivamente, perché è un tema che smonta, no? Un po' di certezza. Ecco, volevo sapere una teologa come vive questa difficoltà nella ricerca.
Ma per quello che mi riguarda, il mio problema non investe esattamente questo particolare problema. A me fa più problema, ed è una delle cose più evidenti, l'identificazione Chiesa-Regno con tutte le figure. Quello è il mio problema, visto che io insegno ecclesiologia, mentre la questione del pluralismo religioso la sfioro, la lascio ad altre discipline, ad altri insegnamenti. Il teologo comunque sa che deve ricercare, e dunque sa anche che la buccia di banana la incontrerà. A volte ci si arrampica sugli specchi, si ingoiano i rospi, si censura, che devo dire, il proprio desiderio profondo, a volte lo si dice. Io posso dire che ogni volta che qualcuno viene additato al pubblico ludibrio, evidentemente ci soffro perché sarebbe bello pensare a una Chiesa nella quale ci fosse spazio per tutti, e nella quale la preoccupazione fondamentale non fosse quella di condannare, ma semmai di accettare la provocazione che viene dalla ricerca. Ma la preoccupazione del deposito non è che è venuta adesso, la troviamo già nella scrittura. La Chiesa deve purtroppo fare anche i conti con quello che è il problema della sua fedeltà al messaggio. È chiaro che interpretandolo in forme che rimangono sempre culturate, rimangono sempre umane, non è che è detto che l'errore, adesso la parola forse è eccessiva, insomma ci si può anche sbagliare nell'elaborare il modello. Però vorrei dire che il modello non lo elabora soltanto una parte della Chiesa, il modello lo elaboriamo tutti insieme, ci piaccia o non ci piaccia, abbiamo la Chiesa che ci meritiamo, e io di questo sono profondamente convinta. voglio dire che il problema della conversione, o che il problema della paresia, o che il problema della legittima ricerca è un problema che ci dobbiamo meritare. Non so se riesco a spiegarmi, se si riesce a capire sino in fondo quello che voglio dire. E quindi, ripeto, del resto non sarà nella prima né l'ultima volta che persone che sono state condannate poi vengono assolutamente riabilitate. Ma credo che il teologo lo sa, è messo nel conto che possa succedere. Non penso che lo colpisca più di tanto. Certo, può pure venire fuori una malattia, una somatizzazione. E qua vorrei, se me lo consentite, anziché entrare nel merito delle persone condannate, dare invece la testimonianza di un'avventura che io ho vissuta leggendo il libro. Rariano La Valle ha avuto il privilegio di incontrare tanti amici, tante figure forti, e dal suo libro si vede la positività di questa dialogia e di questa provocazione. Tra l'altro, una cosa che mi inquietava, perché mi metteva in crisi professionalmente, era il fatto che lui citava libri usciti nel 2007 e che io invece non avevo avuto il tempo di leggere. Al di là di questa contemporaneità della interlocuzione, venivano fuori amici comuni o persone stimate, amate. Penso primo tra tutti a Don Benedetto Galati, che torna e ritorna, e ritorna nei temi cari a Don Benedetto, ritorna Gregorio Magno. Ecco, io dico sempre che un abbraccio di Don Benedetto era il paradigma della misericordia di Dio. Quando Don Benedetto apriva le braccia, uno si sentiva accolto. Abbiamo avuto il privilegio di conoscere una persona così posseduta dallo Spirito. Una volta con Severino Diani ci abbiamo commentato che ci metteva pure a disagio l'eccesso di spirito di Don Benedetto. Noi raziocinanti eravamo sconvolti. Ecco, io che normalmente non amo molto i contorcimenti pneumatologici, no, pneumatizzanti, devo dire che a Don Benedetto lasciavo carta bianca, non contestavo minimamente questa effervescenza dello spirito. Ma vengono fuori anche nomi di altri. Penso per esempio a, scusatemi, lo abbiamo nominato e adesso lo nominavamo prima quando si parlava del progetto del lavoro, di pubblicare il lavoro di Mongillo, e insieme alla sua lettura, aiutami Don Gianni, Carlo Molari, esattamente, Luigi Sartori. Tra l'altro, una cosa bellissima, perché mi sono detta, io me l'ero scordata, è stato il citare le date della loro morte. Ecco, io da questo momento in poi non dimenticherò più che Don Luigi è morto il 2 maggio. E Don Luigi, ecco, quanto non è stato pestato, e che teologo non è stato, come ha metabolizzato l'essere su un percorso di frontiera. E ancora, io ho apprezzato moltissimo il dialogo, vabbè, con personaggi, come devo dire, obbligati, ecco, Otto, tutta la ripresa di questi temi, ma anche il dialogo con le letture contemporanee dei temi forti. Per esempio, questo discorso della giustizia e della... Scusatemi, l'avevi posto poco fa come domanda, adesso mi mancano i termini tecnici, la ricerca di Prodi, giustizia e sì, la vera giustizia, l'aspetto ecclesiale, l'aspetto sociale. Beh, sono delle cose... Sì, discorso, per esempio sul discorso relativo alla penitenza, mio Dio, aprono scenari raccapriccianti. Per ritornare indietro, sarebbe molto bello che i teologi si facessero altrettanto coinvolgere, che riuscissero, per carità, ci sono teologi che lo fanno, alcuni tra i tanti citati c'è per esempio Bruno Forte. Allora, scusami Vittoria, non voglio prendermi 10 minuti anziché 7, ma forse siamo già a 10. Ripeto, il teologo sa qual è la sua funzione ecclesiale, sa, se è onesto, che deve ricercare, sa che se la sua ricerca è ricerca libera, necessariamente l'onestà intellettuale lo porterà su un terreno di frontiera. A fare la differenza è poi il tuo atteggiarti, la tua passione per la Chiesa. E non credo che le persone che sono state nominate abbiano fatto difetto di passione per la Chiesa. Sono state persone che con tanta classe e tanto stile si sono fatte da parte. Adesso non ricordo se uno dei teologi citati, un collega che era arrivato all'ultimo anno prima di smettere la sua carriera accademica e appena ha saputo che era in corso un procedimento, ha semplicemente, automaticamente rinunciato all'insegnamento, proprio dando anche una testimonianza di stile, oltre che di rispetto di quella che è, ma dovremmo lavorarci sopra per verificare la pertinenza del modello, la strutturazione, la difesa e gli strumenti di verifica e di difesa della verità elaborati all'interno delle chiese e dunque anche all'interno della nostra tradizione cattolico-romana, perché poi il problema investe anche la corrispondenza o meno di queste forme ai tempi, ai contesti, alle idealità, ai modelli di chiesa. A volte noi ci troviamo con stampelle che hanno fatto il loro tempo. Una delle utopie conciliari fu quella di averle eliminate, ma a quanto pare erano tutt'altro che eliminate, erano state soltanto messe nell'armadio e poi venivano ritirate fuori. Però, teologicamente parlando, la questione del dire la fede non è indifferente. Riconoscersi all'interno di una comunità vuol dire anche accettare la censura, l'invito a ridimensionare il proprio punto di vista in funzione della comunione. Ma ovviamente queste sono cose sulle quali potremmo parlare all'infinito, sono problemi enormi certo, uno scrittore, un credente che scrive è in una posizione molto più libera del teologo. Ecco, io onestamente qualche volta l'ho invidiato Rennero Lavalle, che si poteva permettere di dire le cose che diceva. Ecco, mi rimane questa santa invidia, ecco, non era un'invidia malvagia.
Forse appunto non è che abbiamo tutta la serata, io direi che se c'è qualche domanda poi ritorniamo con... Prego.
Sono Tarcisio della comunità di base di qui, di San Paolo. Dunque, sono argomenti molto stimolanti. Veramente Raniero è da ringraziare. Mi ha colpito un tantino la parola, la frase che ha detto la teologa Militello, vero? E guarda che ci giochiamo Gesù Cristo, perché veramente qualche ipotesi conclusiva, ho letto il libro, l'ho acquistato qualche giorno fa, anche per essere un po' più preparato, però devo leggere tutto il libro. E queste ipotesi conclusive, appunto, cioè anche privatamente abbiamo parlato una volta, cioè tutte le religioni, secondo me, cercano di senza volerlo, forse è proprio così, è costituzionalmente fatta così una religione. Il buddismo, per esempio, i buddisti tutti hanno la natura buddica, tutti ce l'hanno. Mica soltanto i giapponesi, tutti diventeranno Buddha, quando moriranno diventeranno Hotoke, Hotoke-sama, è proprio diventato Buddha, è entrato nella pace, nel nirvana. E così anche i cristiani dicono più o meno la stessa cosa. Tutti hanno l'influsso di Cristo comunque. Ecco, è sommessa la stesura dei capitoli ultimi, diceva la Militello, è sommessa, però è molto ferma la posizione di Raniero, mi sembra. Molto, perché quando dice, adesso le parole precise, deve essere con le altre persone di altre culture, di altre religioni. Io traduco così, però non so se poi mi correggerai, dovrebbero essere conformi o almeno compatibili con la visione che ha Cristo, chiamato esegeta, che è Cristo che fa l'esegesi di Dio, del Padre. Porca miseria, qui è terribile, cioè, sì, appunto, qui è un nodo inestricabile. Allora, io parlavo del Giappone, no? Io all'inizio, una cosa personale, non voglio essere troppo lungo per Bacco. I primi anni volevo convertire tutto il Giappone, battezzarli tutti, perché quando vedevo quelle statue di Buddha in tutti i tempi dove ti trovai, qui tutte chiese, là, tutti i templi buddisti e shintoisti, ero triste i primi anni, veramente. Ero triste. Qui vanno tutti all'inferno, tutta una cosa così. Nel 54, pensate, poi è venuto il concilio, dopo il concilio un ritorno. Se andavamo ancora all'inferno, infatti io sono andato in Giappone nel 54, dopo studiando la lingua, dagli, faccio un ritorno in patria, incomincia il concilio nel 62, tornato in Giappone ero meno triste, perché insomma una cosa così, basta.
Non ho domande, io sono un amico di Raniero, già compagno di scuola, e in questa veste sono. Io non voglio fare tanto domande quanto esprimere la mia sorpresa, e dirò meglio, il mio turbamento, quando ho sentito che Raniero aveva un libro su Dio. Perché Dio è l'ineffabile, nessuno parlare di Dio. È l'ineffabile perché è l'inconoscibile. E perché è inconoscibile? Perché Dio stesso si è nascosto all'uomo. Dice la Bibbia, tu vere es Deus absconditus, tu sei veramente un Dio nascosto. Quando poi ho letto il libro, ma non l'ho letto tutto perché mi è arrivato ieri, vi ringrazio moltissimo, Raniero, ho capito che parlava nel libro dell'evoluzione del concetto di Dio, della storia dell'uomo. Adesso ho presente queste pagine, una presentazione, no? Per millenni, ricorda l'autore, l'umanità non ha mai dubitato di sempre dubitato di Dio. Il dubbio su Dio è fin dall'origine dell'umanità. Tutti hanno cercato Dio. Si riassume, Democrito non credeva in Dio, diceva che l'universo è fatto a caso. Epicuro non credeva in Dio. Un Dio, bisogna arrivare ad Aristotele, un Demiurgo. Basta leggere Pascal, l'ha scommesso su Dio. Il dubbio di Amleto, quel dubbio è il nostro dubbio, essere o non essere. Questo è il problema. State bene attenti, amici, a questo articolo. Non dice questo è un problema. Uno dei tanti problemi dell'uomo è il problema. Dirò che fin dall'origine dell'uomo c'è stata questa ricerca di Dio che non ha mai giunto a una conclusione. Icaro rappresenta l'uomo che cerca Dio e si innalza verso l'alto, ma appena è vicino al sole, cioè la scoperta dell'assoluto e della verità, piomba nell'oceano e scompare. I babilonesi cercano di fare una torre che va in alto, sempre più in alto, ma quando stanno per arrivare alla scoperta dell'assoluto, la torre va in frantumi. L'Ulisse dantesco sarà sommerso dal mare quando è vicino alla scoperta. Dio è l'inconoscibile. Nessuno può dire, io so che Dio esiste. Il Papa sarebbe un pazzo, come nessuno però può dire io so che Dio non esiste. Questo è il mistero. Solo attraverso la fede noi possiamo dire io credo in Dio, io non credo in Dio, ma non sappiamo niente. Non sappiamo niente. Io spero, come dice un umano, che Dio mi lasci nel dubbio per tutta la vita, ma si rivede nel momento della morte. Lo spero. Ma questa è una speranza, non è una certezza. Chiaro, non è una certezza. Tutti cerchiamo Dio? Io l'ho cercato per tutta la vita. Non l'ho cercato, però, attraverso la Sacra Scrittura, ma attraverso la letteratura profana, attraverso Dante, certo, Manzoni, attraverso Dostoevskij, il Fausto di Goethe, ma anche attraverso quelli che negano Dio, specialmente Leopardi, mi ha fatto meditare moltissimo su Dio, se ne è infinito, se ne è ginestra, che pensa al nulla eterno che c'è al di là della vita. Ma sono arrivato a una conclusione, non ci sono arrivato perché non ci potevo arrivare. Grazie.
Quella di Luigi Sandri.
Ah, Luigi Sandri.
Non ci sono altre domande o poi casomai le facciamo dopo, io lascio la parola però all'autore, chiedendogli un po', come ci diceva prima Tarciso, di spiegarci poi le conclusioni, no, di questa storia delle immagini e poi anche di motivarci il suo ottimismo, perché nel finale del libro dice questa restaurazione dolce che è in atto, come riprendeva anche Cettina prima, alla fine, anche se ci farà soffrire così, però non preverrà. Visto che i tempi sono invece abbastanza bui, allora ci motivi e ci dia ottimismo.
Diciamo, io non uso la parola ottimismo, io uso la parola speranza, di cui però si può dare ragione, naturalmente, biblicamente. E la ragione di questa speranza è che io continuo a ritenere che il Concilio sia stato un evento di assoluta straordinarietà nella vita della Chiesa, un evento che vale 2000 anni di storia, in ogni caso l'ultimo millennio, rappresenta una conversione profondissima, si era detto che era un concilio pastorale, in realtà è stato un concilio teologico, un concilio ecclesiologico, rappresenta un ripensamento fortissimo non solo della Chiesa su se stessa, ma io penso della stessa storia della salvezza. Il concilio ha riscritto la storia della salvezza. Per esempio, nel concilio non c'è nessun riferimento alla tesi anselmiana della riparazione, dell'idea sacrificale di Gesù che deve dare al Padre il risarcimento per il peccato. Non c'è assolutamente traccia di questo, e questo è qualche cosa che porta del